Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 714 di Studio di X, prima trasmissione del mese di marzo, il mese che ci accompagnerà. Poi invece con l'ultima domenica, con la notte fra l'ultimo sabato e l'ultima domenica, al ritorno all'ora legale per 7 mesi anche in Italia, così come in buona parte del mondo, e diversi broadcaster, fra i pochi rimasti a utilizzare le onde medie e le onde corte per diffondere la loro programmazione, effettueranno alcuni cambi di frequenza. Questo vale anche per le trasmissioni in lingua italiana, ma insomma abbiamo ancora un paio di settimane per continuare ad occuparcene. Mi piace però ricordare quando anche già in questa edizione di Studio di X, che non ormai da 714 settimane, quindi da 14 anni circa, occupavamo con Stefano Mannelli agli inizi ben 2 o 3 trasmissioni per parlare di tutte le trasmissioni in lingua italiana in onde medie e corte, che già giudicavamo essere poche. Basta prendere un World Radio and TV Handbook di 20, 25, 30 anni fa, ancor meglio di 40, per vedere quante erano le trasmissioni anche nella nostra lingua sulle onde corte e le onde medie. Oggi invece, con una decina di minuti scarsi, molto 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 scarsi, e quest'anno ci staremo ancor meno a questo cambio di periodo, riusciamo a far fuori l'argomento. Ma intanto devo ringraziarvi anche questa settimana per l'affetto e il riscontro che ci avete fatto pervenire per la messa in onda della trasmissione della settimana scorsa di Studio di X numero 713, con in testa Diego Cerri, che ci ha ascoltato sabato mattina sui 1350 di AM con un segnale 45444, un simpo con un'antenna loop collegata a un geloso G350R, un leggero rumore di fondo. Sabato mattina sui 1350 di AM ci ha ascoltato anche Fabio Bolognini con un segnale perfetto a Garbagna Novarese in provincia di Novara, con una RCA radioletta del 1931, pensate, è una antenna a filo. Diego ci ascolta invece da Borgo Maneri, e ci ha ascoltato poi anche domenica mattina sempre sui 1350 AM con la radio che forse utilizza di più, la geloso G3331, un ascolto all'aperto, un segnale buono e stabile come sempre. Ci ha ascoltato anche Fabio Bolognini poi la domenica mattina sempre sui 1350 di AM con un segnale buono, sempre a Garbagna Novarese, ma questa volta con una Telefunken Mignonette del 1956 e una filare. Domenica sera poi ci ha ascoltato ancora una volta con la RCA Radiolette del 1931, e domenica sera invece Diego Cerri sembra veramente uno scontro a due fra ricevitori e attrezzature d'epoca, ci ha ascoltato con un geloso G368, un radiogrammofono dell'inizio anni 60, a cavallo fra gli 50 e i 60, e la solida antenna loop. E grazie anche a un altro dei nostri affezionati radioascoltatori di Studio di X, che è Simone Perico, che questa settimana ci ha ascoltato anche sui 9610 kHz, dove la domenica mattina alle 11 ore italiane andiamo in onda con la nostra trasmissione gemella di Adventist World Radio, quindi obiettivo di X, ma ci ha ascoltato poi anche sui 1350 di AM credo sabato mattina o domenica mattina, mi sfugge il particolare, ma siamo stati in onda e lo siamo ogni fine settimana, mattina e sera, sia il sabato che la domenica, con un simpo 25453 a Osio di Sotto in provincia di Bergamo con un Sony CFSW11, e poi alle 11 UTC a mezzogiorno ora italiana sui 6070 kHz di Radio BCL News con un simpo 35333. Grazie a tutti coloro che ci inviano rapporti d'ascolto proprio per i 6070 kHz di Radio BCL News, specialmente per la trasmissione della domenica, perché nei primi 30 minuti trasmettiamo questa rubrica, quindi Studio di X, e poi nei secondi 30 minuti IBC Digital in collaborazione con la Italian Broadcasting Corporation, e mezz'ora di trasmissione in digitale che devo dire riscuotono fra gli appassionati tanto successo e ci portano un numero considerevole di rapporti d'ascolto, che chiaramente non cito perché nel 90% dei casi provengono da ascoltatori stranieri. Lo faccio in genere, li cito e li ringrazio quando sono degli ascoltatori in grado di comprendere anche la nostra lingua, e devo dire che sono anche parecchi. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, tutte le forme di contatto per interagire con noi e con alcune delle emittenti che ci ritrasmettono, e la possibilità poi attraverso i vari link di portarsi sulle altre nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, che sono invece tutte raggiungibili dal nostro sito internet, come diciamo noi maggiorenne, perché ha già da un pezzo compiuto 18 anni di presenza in rete, www.bclnews.it. abbiamo poi una presenza massiccia anche sui social network, abbiamo canale YouTube dove trovate tutte le nostre trasmissioni, abbiamo account Twitter dove pubblichiamo gli aggiornamenti, ma la nostra presenza principale è senza dubbio quella su Facebook, con dei gruppi, Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV in testa, ma anche www.ondemediaitalia.it e Obiettivo di X nel caso della nostra trasmissione gemella, gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, e poi tutta una serie di pagine ufficiali alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, anche in questo caso con in testa Studio di X, ma anche BCL News, Radio BCL News, ABC Italian Broadcasting Corporation e www.ondemediaitalia.it. Fra l'altro abbiamo cominciato in forma sperimentale, e grazie anche per il numero di visualizzazioni inaspettato che ci avete dedicato, a ritrasmettere in diretta su Facebook questa trasmissione anche ad orari diciamo non consueti per le tradizionali messe in onda in radio, e devo dire che stiamo anche in questo caso ottenendo un buon successo. Questa trasmissione va in onda in onde corte sulla WRMI, sulla ABC Italian Broadcasting Corporation e su Radio BCL News, e poi in onde medie su tante emittenti che in Italia stanno continuando a sperimentare questa banda in attesa di una definitiva assegnazione delle frequenze, con in testa la più volte ormai citata negli ultimi minuti AM su 1350 kHz, Radio Base 101 1017 kHz, Papo Radio AM 1440 kHz, Free Radio AM 1470 kHz, il Regional Radio, che dalla frequenza che ha utilizzato con più costanza i 1602 si era spostata per una settimana a 1584 ed è adesso a 1458 kHz. Siamo poi in FM e in TV su un network di emittenti un po' a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Per la versione televisiva, la nostra capofila è la nostra emittente televisiva a Palermo sul digitale terrestre, quella che gestiamo proprio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, parlo di Sicilia Media TV sul canale 665, ma anche nel caso in cui non siate a Palermo e provincia, devo dire che gli ascoltatori della mia città e della mia provincia sono veramente pochi, si contano proprio sulle dita di una mano, potrete vederci anche in streaming, uno streaming ad alta qualità che vi consente di vedere anche sugli vostri smart TV le trasmissioni come, o forse addirittura meglio di una trasmissione della nostra trasmissione sul digitale terrestre, www.siciliamediatv.it, lo streaming live, e da lì potrete anche scaricare il piccolo file per collegare la pendrive al vostro dispositivo IPTV per poter scaricare proprio il link e vederla, quindi come dicevo come un emittente assolutamente tradizionale. E c'è stato qualche problema per almeno uno dei trasmettitori della Voce della Turchia, non riguarda la trasmissione in lingua italiana ma per l'esattezza una trasmissione che la mattina è in turco fra le 7 e le 10 su 11.925 kHz, che invece è stata ascoltata con un segnale che driftava fra gli 11.480 e gli 11.468, e un'altra in arabo fra le 10 e le 10.55 che piuttosto che sugli 11.955 kHz è stata ascoltata driftare fra gli 11.467 e gli 11.464. E evidentemente è lo stesso trasmettitore. Ci auguriamo che dal momento della verifica di questo disservizio fino a quando starete ascoltando questo appuntamento di oggi il problema sia stato risolto. E stessi problemi, o meglio problemi di altro tipo, ma problemi anche per il trasmettitore numero 1 della WWCR, non è la prima volta che accada, ma le trasmissioni su 15.795 kHz il 27 febbraio sono state ascoltate almeno fra le 12 e le 13 o in maniera distorta o addirittura con modulazione in FM. Tutto è tornato poi alla normalità alle 13 UTC. E trasmissioni via relay anche per Furusato no Kaze e Nippon no Kaze, trasmissioni che provengono da Palau, quindi dal trasmettitore della WHRI, in quel caso denominato T8WH, si tratta del trasmettitore che loro chiamano Angel 3, fra le 14 e 28 e le 14.30 è stato ascoltato da Ivo Ivanov, loro programmazione in lingua inglese. Poi alle 14.30, almeno questa segnalazione riguarda il 24 di febbraio, è cominciata la trasmissione in giapponese di Furusato no Kaze per 30 minuti, poi un'ora in coreano di Nippon no Kaze, e poi fra le 16 e le 16.30 ancora 30 minuti in giapponese di Furusato no Kaze. Non sappiamo se si tratti di test o di altro. Le trasmissioni sono in onda e sono state notate in onda fra le 14.30 e le 15 9.960, fra le 15 e le 15.30 9.975, fra le 15.30 e le 16 9.965, fra le 16 e le 16.30 ancora 9.975. Ha invece allargato le sue ore di trasmissione Air Radio, le trasmissioni sono adesso in onda fra le 16 e le 19 e la trasmissione serale era prima di un'ora, ora è di 3 ore, in onda fra le 16 e le 19 su 15.250 kHz. Trasmissioni test annunciate dalla KBS, dal servizio inglese per l'esattezza, annunciate per il 6 marzo e il 9 marzo, probabilmente per alcuni aggiustamenti di frequenza da fare. Il 6 e il 7, fra le 23 e le 24, saranno provate a destinazione Europa gli 11.810 kHz. Il 6 e 7, fra le 14 e le 16, saranno provate a destinazione India i 9.525 kHz. E l'8 e il 9 marzo, fra le 14 e le 16, saranno provate sempre a destinazione India i 9.880 kHz. Non ne vedevo segnalazioni da tempo, è stata alle prese tantissime volte con guasti al trasmettitore e poi con la ricerca dei fondi per affrontare queste riparazioni. È una situazione che si può seguire sia su Facebook che sul loro blog, ma è stata segnalata attiva negli ultimi giorni, è stata segnalata nuovamente attiva Radio Verdad dal Guatemala sui 4.055 kHz. Così come un altro dei trasmettitori, diciamo di più recente installazione e restyling, era quella di Radio Djibouti, anche se ormai di diversi anni parliamo, che era tornata attiva sui 4.780 kHz e lo è ancora ogni tanto, ma molto irregolarmente e non più come i primi tempi dopo la riattivazione. Però una notizia interessante è che sono stati riattivati i due canali nazionali in streaming che erano stati già attivati nel 2007, ma dopo pochi mesi erano stati subito messi fuori servizio. Invece adesso li potete trovare sul loro sito www.rtd.dj, tutti e due i canali nazionali che sono ritrasmessi in FM all'interno del territorio nazionale, e il primo canale, come vi dicevo, irregolarmente anche sui 4.780 kHz. È una notizia curiosa, almeno per noi, ma non lo è per quei paesi, girata in settimana su diverse liste dedicate al mondo della radio e del radioascolto, ma anche su Facebook e su diversi siti. Noi la riprendiamo in lingua italiana dal portale Italradio a firma di Luigi Gobisi, ed è molto interessante perché, come ha annunciato proprio il notiziario settimanale di Italweb Radio del 26 febbraio, la società automobilistica coreana Hyundai ha inserito nei suoi modelli destinati al mercato indiano l'autoradio in DRM. La radio indiana ha già installato 35 trasmettitori in DRM, spesso ci siamo occupati di riattivazioni di trasmettitori in onda media dovuti a sostituzioni proprio con apparecchiature in grado di trasmettere in digitale. Di questi trasmettitori conta addirittura di aumentare la potenza, così come le opportunità di ascolto in un formato digitale che utilizza, oltre che le onde medie, anche le onde corte. La casa automobilistica ha comunicato che sono terminati i test dei ricevitori equipaggiati con il chip NXP progettato proprio in India, e allo sviluppo di questa tecnologia ha collaborato anche la radio indiana, che con l'introduzione di autoradio digitale aumenterà il bacino di utenti DRM. Già nel 2012 un'autoradio attrezzata per il DRM fu mostrata all'Auto Expo India a Nuova Delhi, proprio sviluppata dalla Delphi. Le radio DRM ricevono in formato digitale le frequenze di onda media e corta, come dicevamo, utilizzate anche dalle trasmissioni analogiche, evitando così il loro smantellamento e migliorandone la diffusione. L'India ha da tempo in corso l'adozione proprio di questo formato, unico caso per una tecnologia su scala nazionale. In Italia esperimenti DRM furono condotti dalla RAI e dalla Radio Vaticana, annunciati a bassa potenza e mai effettuati quelli di Radio Maria. I test di RAI e Radio Vaticana ebbero ottimi risultati, finché però l'abbandono delle relative antenne, specialmente quelle in onda media, non ne ha chiaramente impedito la prosecuzione. Sempre di radio, a proposito di Radio Vaticana, più che sempre, sempre dal portale Italradio, dopo alcune settimane di sperimentazione, Radio Toscana ha completato l'ampliamento della sua programmazione proprio con i programmi in lingua straniera della Radio Vaticana, diffusi ogni mattina in tutta la regione in FM. Tra le 6 e le 7, dal lunedì al venerdì, 6 lingue sono protagoniste di un'informazione originale per turisti, studenti e immigrati, ma anche un grande esperimento di radiofonia internazionale e locale. La programmazione, che è frutto di un accordo stipulato lo scorso dicembre con la Radio Vaticana, propone dal lunedì a venerdì alle 6.03 la trasmissione in lingua inglese Vatican Viewpoint, e a seguire alle 6.15 i programmi in romeno il lunedì, in hindi il martedì, in arabo il mercoledì, in spagnolo il giovedì e in albanese il venerdì. Si tratta di lingue tra le più presenti in Toscana tra le comunità e i visitatori stranieri, scelte proprio per venire incontro ad un pubblico sempre alla ricerca di comunicazione in lingua originale. L'isola linguistica fiorentina, come veniva chiamata nell'epoca di La Pira, la possibilità offerta a tutti gli studenti della città di imparare una lingua straniera fin dalle elementari, continua oggi attraverso anche la radio e la sua lunga storia di apertura culturale rivolta oggi soprattutto a chi arriva da lontano. Le trasmissioni della Radio Vaticana, nate per raggiungere i paesi di provenienza degli ascoltatori di Radio Toscana, rappresentano un ideale connubio tra un'informazione internazionale e locale integralmente realizzata da giornalisti madrelingua che rappresentano da sempre la specificità della emittente. La collaborazione è completata da alcuni programmi domenicali che partono dalla messa in italiano delle 10 all'Angelus di mezzogiorno, tra i quali si inseriscono anche altre trasmissioni. In FM Radio Toscana si ascolta nell'area del Fiorentino su 104.7 verso l'ovest della Toscana sugli 88, e tutte le altre frequenze e notizie anche sulla programmazione le troverete sul sito internet www.radiotoscana.it. È un saltino fuori dal mondo del radioascolto, ma è un argomento di cui ormai non possiamo fare a meno. In questo caso ne ha trattato Newslinet, che riguarda la televisione, ma che riguarda una televisione assolutamente alternativa. Infatti YouTube ha raggiunto 1 miliardo di ore di visualizzazioni giornaliere e proprio alla TV adesso punta. La piattaforma di video sharing più famosa al mondo gongola, perché proprio sul blog ufficiale ha titolato con eloquenti parole riguardo questo traguardo delle bilioni di ore. Sul blog ha annunciato che sono oltre 1 miliardo le ore di video visualizzate ogni giorno dagli utenti del portale sparsi in tutto il globo, ed è un traguardo che, se per la società statunitense rappresenta il successo della propria strategia di business, per il mondo della comunicazione video è indice di un cambiamento radicale delle preferenze degli utenti. Questo dato crescente, almeno negli Stati Uniti, si avvicina davvero molto a quello delle ore di televisione viste giornalmente dalla popolazione, che peraltro decresce annualmente secondo almeno uno studio Nielsen citato dal Wall Street Journal. In soldoni, praticamente significa che si guarda sempre meno la TV tradizionale e sempre più le alternative online, tra le quali YouTube primeggia. Questo non significa che la TV non piaccia più, anzi, ma accade perché l'immersione quotidiana e totale nelle potenzialità offerte dalla connessione internet rendono sempre meno tollerabili i limiti del polveroso schermo televisivo. In ogni momento tutti vogliono poter scegliere cosa guardare, su quale device farlo e soprattutto a quali condizioni, possibilmente semplici e poco impegnative. Il futuro è già nelle mani delle TV online e YouTube lo ha capito. Nel giorno successivo ai festeggiamenti per il suo traguardo da 1 milione di ore, il colosso ha annunciato sul suo blog la nascita di YouTube TV, che è una live TV fatta per la YouTube Generation, insomma per quelli che vogliono guardare ciò che vogliono, quando vogliono, come vogliono e senza limiti. Sono due le innovazioni principali caratteristiche di questo prodotto: uno spazio di archiviazione digitale, un cloud DVR che è illimitato e che consente di registrare contemporaneamente più trasmissioni, e la possibilità di ricercare contenuti con parole chiave come in un motore di ricerca praticamente. Le potenti infrastrutture di Google potrebbero davvero offrire un vantaggio rispetto alla concorrenza, tra le altre Netflix e Hulu, che talvolta arranca su difficoltà di natura tecnologica. Il servizio è per ora attivo solo negli Stati Uniti, ma la piattaforma invita a registrarsi per essere poi pronti nel momento in cui arriverà a cambiare le abitudini di milioni di utenti anche in altre parti del mondo. Ed è noto, perché qualche volta ne abbiamo parlato, che all'interno della nostra piccola audience abbiamo ancora una altrettanto piccola percentuale di utenti, di ascoltatori, che non sono ancora né connessi a internet né anche in possesso di un PC. Capisco che sembra strano, soprattutto se proviene da persone che sono appassionate al mondo della radio, quindi si presume anche attaccate in qualche modo al mondo della tecnologia. Fatto sta che invece capita ancora, e proprio in questo momento ho fra le mani una richiesta che mi è pervenuta addirittura per lettera. Capisco che a marzo del 2017 potrebbe sembrare anacronistico, invece è avvenuto, e quindi voglio parlarvi, seppur molto per sommi capi, di cos'è un SDR, di cos'è un Software Defined Radio, quella che è la tecnologia in via di sviluppo e che permette di costruire dei ricevitori radio non più hardware ma praticamente quasi completamente software, che a differenza degli altri sono multistandard. Semplicemente vuol dire che poiché tutti gli standard presenti possiedono caratteristiche più o meno simili, come ad esempio l'accesso al canale, il ricevitore SDR funziona con tutti perché il suo hardware è riprogrammabile proprio attraverso il software in grado di fargli decodificare i diversi modi, gestire anche una porzione più grande di banda, quindi la si può registrare per intero come un flusso di dati e demodularla in un secondo momento. Praticamente, se prima era presente un ricevitore per ogni standard, o quantomeno ogni standard era una caratteristica intrinseca, una funzione del ricevitore, con un SDR si ha invece un ricevitore che è riprogrammabile ogni qualvolta lo si voglia gestire con uno standard diverso, semplicemente premendo un pulsante o meglio il button di un programma. Oggigiorno i ricevitori dei vari standard sono costruiti completamente hardware e funzionano tutti allo stesso modo, cioè tutti possiedono un'antenna che capta il segnale modulato alla frequenza dello standard usato, poi c'è un demodulatore che riporta il segnale dalla banda traslata, che è centrata alla frequenza di modulazione, in banda base attorno alla frequenza zero, e poi un blocco di conversione analogico digitale che campiona il segnale continuo e lo converte in un segnale numerico. Ci sono molti e cospicui vantaggi nell'avere un ricevitore unico. Devo dire invece che per le bande più basse ancora dobbiamo raggiungere in qualche modo la perfezione, che soprattutto però è legata al fatto che utilizziamo delle attrezzature, soprattutto gli alimentatori, che producono rumore. Siamo costretti a tenere acceso un PC e questo significa generare altro rumore che, per i tipi di segnali che ci piace ascoltare, qualche volta, soprattutto per i più deboli e più lontani, può essere un problema. Ma vediamo quali sono i vantaggi tra i più importanti nell'avere un ricevitore unico. L'estensione della funzionalità del sistema, un ampio intervallo di trasmissioni radio per esempio, quindi bande larghissime, e che è possibile aggiungere anche nei terminali mobili nuovi servizi e aggiornamenti che possono addirittura essere realizzati in maniera automatica ed in autonomia. E poi la riconfigurabilità senza sostituire alcuna parte hardware, in modo che le capacità del sistema o del terminale siano facilmente estendibili e più standard possano essere gestiti, come dicevamo, da un solo ricevitore. Per essere leggermente più tecnici, i ricevitori tradizionali, prima di eseguire la demodulazione del segnale o un'eventuale conversione in digitale, lo portano dalla banda centrata attorno alla frequenza di modulazione alla banda base, eventualmente in più stadi, ovvero usando più medie frequenze, più una volta si leggeva anche nelle pubblicità doppia conversione, tripla conversione e così via. Nell'SDR invece campionamento e conversione si effettuano direttamente nella banda traslata, senza più trasporto in banda base, e si comprende bene quale difficoltà di implementazione sorge quando il segnale di interesse ha una frequenza molto alta. Affinché si possa ricostruire adeguatamente il segnale è necessario usare una frequenza di campionamento che è pari almeno al doppio della frequenza limite superiore dello spettro del segnale, ovvero almeno il doppio della banda. Nel principio di funzionamento dell'SDR, in mancanza di alcun trasporto del segnale a frequenza più bassa, la banda da prendere in considerazione sarebbe quindi l'intero spettro che va da zero alla frequenza in questione. Se ad esempio considerassimo una frequenza altissima, quindi una wireless che oggi usiamo sia con i telefonini ma anche con piramidine e così via, quelle a 2 GHz e 4 con la portante, in quella banda avremmo circa 5 GHz di frequenza campione, il che a tutt'oggi è impossibile riuscire ad ottenere e soprattutto da gestire, cioè una mole di campioni nell'ordine di 5 miliardi al secondo. Ma l'evoluzione tecnologica e il tasso di incremento della potenza di calcolo fanno ben sperare in una soluzione entro tempi non lontani, e quindi anche con queste frequenze altissime, sfruttando proprio i tanti milioni di operazioni al secondo che il microprocessore oggi può gestire, si spera con l'evoluzione anche dell'hardware hardware, di riuscire a gestire anche queste frequenze così alte, che probabilmente saranno il futuro anche di alcuni appassionati come noi. Per il momento dunque è ancora inevitabile abbinare la tecnologia SDR con uno shifting del segnale a frequenza intermedia rispetto alla frequenza portante, per ridurre proprio questo numero di campioni necessari a ricostruire il segnale e solo dopo attuare poi campionamento e conversione da analogico a digitale. Nello specifico, per noi che siamo amanti di onde medie e corte, è già possibile utilizzare alcune chiavette, in alcuni casi in abbinamento a dei down converter. C'è già la possibilità di gestire, parliamo in economia perché ci sono poi degli SDR di assoluto pregio e progettati e costruiti appositamente proprio per noi. Mi viene in mente per primo il Perseus, che sono molto più facili da gestire, che hanno una silenziosità di banda assolutamente migliore rispetto alle soluzioni più economiche. Ma la richiesta che mi era pervenuta riguardava proprio il consiglio all'acquisto di qualcosa di estremamente economico da collegare eventualmente ad un PC. E, come vi dicevo, i risultati non sono ottimali, soprattutto per un problema di rumori e disturbi in banda, ma se cercate su eBay, su Amazon o sui siti che già si sono anche specializzati proprio in questo settore, riuscirete a trovare delle soluzioni che sono un ottimo compromesso fra prezzo e prestazioni, e sicuramente grazie anche all'evoluzione dei software di gestione, oltre che all'hardware, si sta galoppando anche in questo caso verso uno standard di ricevitori software defined radio anche per le frequenze più basse. Peccato però che, come qualsiasi apparecchio tradizionale, oggi soffra di quello che è il principale problema delle onde medie e delle onde corte, cioè il loro spopolamento. Siamo in conclusione di questo appuntamento numero 714 di Studio DX, il primo del mese di marzo, e ci accompagnerà alla fine di questo mese al ritorno all'ora legale per 7 mesi in Italia, come in buona parte del mondo, e a un altro cambio di frequenza, l'ennesimo per i pochi operatori rimasti in onde medie e in onde corte, le onde che più ci piace ascoltare, di cui siamo appassionati e che sono l'argomento principe di questa trasmissione, che ha 714 settimane di vita soltanto nell'ultima edizione, ma una storia molto molto più lunga, perché nasce nel 1979 grazie a un'idea e alla conduzione di Stefano Monnelli, Italia Zulu 3 Eco November Hotel, che oltretutto salutiamo. Vi ricordiamo che potrete ascoltarci in onde corte sulla WRMI, su Radio BCL News Passione in onde corte e sulla ABC Italian Broadcasting Corporation, oltre che in onde medie su un buon numero di emittenti che stanno continuando a testare questa banda in attesa delle definitive assegnazioni. Ormai dovrebbe essere davvero questione di poco tempo, e non vorremmo che dopo decenni di lotte questa regolarizzazione diventi una beffa. Ce ne sono tutti i presupposti, ma ho deciso di non parlarne, di parlarne poi a bocce ferme quando sarà il momento. Ma fra queste ricordiamo e salutiamo AM, Radio Base 101, Power Radio AM, Free Radio AM e Regional Radio. Siamo poi in FM e in TV su network di emittenti sul territorio nazionale, per gli operatori televisivi in testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665, www.siciliamediatv.it. Troverete quindi tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, e non sono poche, raggiungibili da www.bclnews.it. Siamo presenti poi sui social, con canali YouTube, con account Twitter, con pagina Google+, ma la nostra maggiore presenza è sempre e comunque quella sul social in blu, su Facebook, dove abbiamo tutte le pagine ufficiali, quindi Studio DX, BCL News, Obiettivo DX, Radio BCL News, www.ondemedietalia.it ed ABC Italian Broadcasting Corporation, alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, in qualche caso con gli omologhi gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, con in testa il nostro Studio DX, il Radio Ascolto Radio TV, dove ci intratteniamo parlando di radioascolto, ma non soltanto, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana con Studio DX numero 715, stesso orario, stessa frequenza, stessa emittente. Buoni ascolti e alla prossima!